Pronto soccorso biblico. Attenzione alle false notizie. Un programma della Radio Voce della Speranza a cura del pastore avventista Giovanni Leonardi.
Bella che così fiera vai, non lo aspettare mai.
Chi lo ricorda questo brano di Branduardi, Cogli la prima mela? E oggi un po' ci serve da input per l'argomento di questa mattina. Quindi pronto soccorso biblico, e continuiamo a parlare di alcune questioni messe avanti dal dottor Biglino, che hanno invaso un po' internet. Quindi su YouTube troviamo un po' diverse delle sue conferenze. E col pastore Giovanni Leonardi qui in studio, benvenuto.
Grazie.
E stiamo cercando di comprendere insomma queste questioni che vengono portate avanti, no, dal dottor Biglino, per capire se quello che dice ha un'attinenza biblica, perché sono diversi credenti che sono confusi, alcuni che hanno lasciato anche la loro fiducia nella scrittura, nella Bibbia come parola di Dio, e pensano che sia un libro manipolato. Allora Giovanni, c'è da fare un po' un riassunto, no? Perché è da un po' che siamo affrontando alcune tematiche che sono state suscitate, no, da questo interesse, queste questioni del dottor Biglino. Quindi abbiamo parlato dell'albero della vita e della conoscenza del bene e del male, e da lì poi diciamo abbiamo continuato, però ci siamo dovuti fermare perché l'argomento è molto vasto. A te di fare un breve riassunto per poi andare al punto di oggi, al punto della questione di oggi.
Sì, ci provo. La questione mi sembra abbastanza semplice nella sua sostanza. Il dottor Biglino non crede che esista Dio, almeno dice di non poterlo affermare, pensa quindi che la Bibbia non venga per ispirazione divina, dice che invece è il risultato e la descrizione, il tentativo di descrivere un'esperienza che l'umanità avrebbe fatta nei millenni passati grazie all'incontro con degli extraterrestri. Il Dio di cui si parla, che in ebraico è Elohim, una forma plurale per indicare la sovranità, la grandezza di Dio, lui la interpreta letteralmente come se fosse un riferimento ad una pluralità di essere che lui identifica con degli extraterrestri, e interpreta tutta la Bibbia alla luce di questa sua prospettiva. Anche la storia fondamentale del peccato originale, quello che la Bibbia descrive come il mangiare trasgredendo un comando divino, o di mangiare l'albero della conoscenza del bene e del male, quindi l'uomo avrebbe mangiato questo albero, in realtà questo sarebbe una incomprensione di chi ha scritto la Bibbia, perché nella realtà il peccato non sarebbe consistito nel mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male, ma nel mangiare l'albero della vita. E stranamente lui fa questo proprio rinnegando totalmente una lettura letterale che lui dice di portare avanti, perché il testo biblico chiaramente dice più di una volta in tanti modi che invece fu il peccato consistette proprio nel mangiare l'albero della conoscenza del bene e del male. Per quale motivo lui respinge la lettura più ovvia del testo biblico? È perché a lui non deve andare molto l'idea che la Bibbia sia la descrizione di un Dio morale, e quindi preferisce portarla su un piano di sessualità, e che tra l'altro prima di lui ci aveva pensato la stessa Chiesa cristiana nell'interpretarla questa vicenda in termini sessuali, quindi non è che abbia scoperto nulla di nuovo. però lui lo fa partendo dal piedistallo della sua conoscenza dell'ebraico, che in realtà non c'entra nulla, perché nessuno traduce in modo sbagliato il testo, il problema è la comprensione del testo. Allora, lui dice che il peccato consisteva appunto nel mangiare l'albero della vita, e perché questo significherebbe che gli uomini si sono accorti di potersi riprodurre per conto loro senza la manipolazione, senza l'intervento di questi extraterrestri, quindi togliendo loro il potere che avevano sulla specie umana. Per questo motivo gli Elohim questi extraterrestri si sarebbero arrabbiati e li avrebbero cacciati via dal giardino. Ecco, noi la volta scorsa, nell'incontro passato, abbiamo visto come tutte quante queste spiegazioni sono una violenza fatta al testo biblico. In realtà il dottor Biglino non interpreta il testo biblico, non comprende il testo biblico, ma lo manipola per farlo adattare, per farlo corrispondere alle sue visioni. Ci rimaneva la domanda su una spiegazione sua, cioè il fatto che secondo lui il verbo conoscere, perché poi dice facciamo finta che sia l'albero della conoscenza il problema, ma che cosa significa conoscenza? Non significa che l'uomo mangiando di quell'albero avrebbe acquisito la capacità di distinguere tra il bene e il male, significa solo che avrebbe fatto l'esperienza del bene e del male, cioè avrebbe sofferto nella vita e non solo goduto della vita. Questa è l'ultima parte che c'era rimasta, sì, sì, da discutere.
Il discorso che appunto l'altra volta abbiamo visto, che prende il verbo, no, conoscere, cercando di fare, prendere dei riferimenti di altri passi biblici, dove conoscere vuol dire, in una relazione tra uomo e donna, proprio il rapporto sessuale. Quindi lui dice la conoscenza del bene e del male è questo, come se la sessualità, ecco, non fosse stata data da Dio, ma fosse un peccato a
sì,
questo
e
punto.
Questo contraddice chiaramente il testo biblico, perché la storia delle origini, di cui la storia del peccato originale fa parte, ci dice che fu Dio a creare l'uomo maschio e femmina, e Dio addirittura fu lui che dette il comando crescete e moltiplicate. Ora, non ci si moltiplica dandosi una stretta di mano, quindi è chiaro che il riferimento è all'atto sessuale, che non è visto come qualcosa di contrario alla volontà di Dio, ma come parte del progetto di Dio. Il problema è, questo l'abbiamo detto, che lui vuole, il dottor Biglino vuole fare corrispondere il peccato originale a quello che era il fastidio che gli uomini eccessivamente cresciuti davano agli dei nei miti pagani. Siccome lui non crede che la Bibbia venga da Dio, la fa derivare dalla mitologia pagana. Solo che nella Bibbia Dio non è affatto infastidito dal numero degli uomini, visto che è lui che vuole che gli uomini riempiano tutta la terra, ma è infastidito dalla loro corruzione morale. E quindi ritorniamo in un ambito che al dottor Biglino non piace, che lui cerca di cancellare dal testo biblico.
Ma allora come possiamo interpretare? Cosa significa questo, la conoscenza del bene e del male? Mangiare, non mangiate del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male?
È chiaro che questo discorso, che appare ai nostri occhi moderni, potrebbe apparire come una favoletta, come un mito, nella realtà nasconde una verità estremamente profonda e significativa. La Bibbia ci dice che Dio ha creato l'uomo nel modo migliore possibile, addirittura ci dice che lo ha creato a sua immagine e a sua somiglianza, che è il massimo dell'onore che si possa dare ad una creatura. Quindi c'è in questo essere umano una dignità, un valore straordinario che lo pone al di sopra di tutto il creato. Però rimane la differenza tra uomo, tra creatura e creatore. La questione dei due alberi, dell'albero della vita e dell'albero della conoscenza del bene e del male, hanno a che fare con ciò che l'uomo è, ma anche che l'essere umano è in rapporto al suo creatore. Il fatto che Dio dica, non vieta, ma dica all'uomo di poter mangiare di tutti gli alberi del giardino, compreso dell'albero della vita, vietando solo quello della conoscenza del bene e del male, vuol dire che Dio crea l'uomo per la vita. Il Dio biblico non è il Dio della morte, è il Dio della vita, è il Dio dell'amore, è il Dio dell'armonia, e crea gli esseri umani come tutte le altre sue creature perché vivano. La morte nella Bibbia è la nemica, non è lo strumento di Dio. Questo però implica, perché tutto quanto questo bene possa rimanere, è necessario un rapporto di fiducia tra il creatore e la creatura, o per meglio dire tra la creatura e il creatore. Perché se la creatura si dimenticasse dell'origine della sua vita, che è Dio, e si dimenticasse di ciò che Dio significa in termini di giustizia, di correttezza del vivere, del bene e del male, ecco che tutto si sciuperebbe, tutto si rovinerebbe. Ecco, il divieto dell'albero della conoscenza del bene e del male, qui io concordo con il dottor Biglino, che non è lui che l'ha inventato, e nei fatti della storia biblica, e molti teologi ci sono arrivati già da secoli, non implica che da quel momento l'uomo miracolosamente, magicamente acquisisca l'intelligenza per distinguere ciò che è bene e ciò che è male. Perché se così fosse, noi oggi vivremmo in paradiso, perché capendo la differenza tra il bene e il male, essendo esseri intelligenti, sceglieremmo solo il bene, e invece molte volte scegliamo il male e ci stiamo autodistruggendo. È chiaro quindi che il testo biblico non ci voglia dire, perché chi ha scritto il testo biblico conosceva la realtà della vita e del male che c'era. Quindi il testo biblico non vuole affatto dirci che mangiando di quell'albero della conoscenza noi diventassimo iper, super intelligenti. Devo dire anche a favore della tesi del dottor Biglino, che non è sempre sua, lui non inventa nulla, inventa solo la stravaganza degli extraterrestri, che tra l'altro anche altri avevano già inventato prima di lui, quindi non è un propagandatore più che un inventore. Dicevo, sono d'accordo con lui che il verbo conoscere implica una esperienza. Solo che lui questa esperienza la relega all'esperienza della sofferenza e della gioia, mentre nella Bibbia, l'abbiamo visto chiaramente, implica anche una componente morale. E c'è anche un'altra idea che io personalmente accolgo e sulla quale ho pensato anch'io, non per 30 anni come il dottor Biglino, ma per 60 anni. Perché ho qualche anno più di lui, ed è che il fare l'esperienza fisica del bene e del male non esaurisce il significato del verbo conoscere. Nella Bibbia il verbo conoscere può significare avere informazione, come normalmente avviene per noi, ma ha anche una componente morale che il dottor Biglino vuole negare, anche di questo ne abbiamo parlato. Ma questa, quando l'essere umano, Adamo conobbe Eva, è un testo che lui cita e che cito anch'io negli studi biblici che faccio con i miei amici, e quando Adamo conobbe Eva, dicevo, questo implica l'esperienza di un rapporto personale, fisico. Questo implica una idea che al dottor Biglino non passa neppure per la testa, e cioè che quell'esperienza pratica sia un'esperienza di totale e assoluta unione. La Bibbia, quando usa il verbo conoscere, ha questo sottofondo generico di vivere un'esperienza con quello che si conosce, ma è praticamente sempre, non volendo esagerare, direi quasi sempre, un'esperienza pratica che si realizza in un processo di unione. Difatti, Adamo che conobbe Eva, che cosa fece? Non è che fece l'esperienza di Eva, in termini così generali, ma diventò uno con Eva. Tanto è vero che la Bibbia usa un modo di dire parallelo. L'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua donna e i due diventeranno una sola carne. Quindi è chiaro che il concetto biblico del verbo conoscere in rapporto a questa storia del peccato originale, della procreazione e così via, sottolinea non solo l'idea di un vivere un'esperienza concreta fisica, ma indica un'esperienza concreta che consiste nello stabilire una unità significativa, profonda.
Uno è parte dell'altro, ecco.
Lo stesso concetto noi lo troviamo nel Nuovo Testamento, dove Gesù stesso dice: questa è la vita eterna, che conoscano te, rivolgendosi al Padre, che sei il vero Dio, è colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Cosa significa questo? E già possiamo cominciare a dire che qui non si tratta di fare una esperienza di sofferenza, perché conoscere Dio e conoscere Gesù nella prospettiva biblica implica casomai un'esperienza di gioia, no? Quindi mettiamo da parte tutto quel canale del dottor Biglino che accentua l'esperienza della sofferenza. Ne significa conoscere Dio intellettualmente, perché nel discorso del Vangelo e di tutta la Bibbia anche i malvagi possono intellettualmente sapere che Dio c'è e chi è, solo che non vivono con Dio. Respingono la sua presenza, respingono i suoi valori, respingono la comunione con lui. E quindi questo li porta alla morte, perché essendo Dio la fonte della vita, allontanarsi da Dio significa allontanarsi dalla vita ed entrare nell'ambito della morte. Che cosa significa all'opposto conoscere Dio e conoscere Gesù? Significa vivere un'esperienza concreta. In questo senso, arrivati fino a qui, Biglino avrebbe ragione, ma di comunione, quindi di unione, di unità, di solidarietà con Dio. Significa, è quello che il Vangelo dice, Dio in noi, o noi in Dio. Conoscere Dio significa condividere la vita come se fossimo una realtà unica. Quindi c'è sempre questo elemento di unità. D'altra parte, se noi ci pensiamo, quando noi andiamo a scuola e studiamo e leggiamo un libro, impariamo una poesia, noi non è che solo facciamo l'esperienza, ma lasciamo che quel qualcosa che conosciamo diventi parte della nostra vita e del nostro essere. Cioè stabiliamo una unità con ciò che conosciamo, ed è questo il significato fondamentale, ed è alla luce di questo significato di conoscere che dobbiamo comprendere il significato del conoscere il bene e il male.
Credo che quando appunto Dio abbia comunicato ad Adamo ed Eva, no, questi suoi consigli, in mezzo al giardino c'è l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. L'albero della vita, ecco, rappresenta, ecco, il rapporto con Dio, cioè quella relazione, quella dipendenza da Dio nel voler, ecco, ascoltare i suoi consigli. L'albero della conoscenza del bene e del male rappresenta la nostra indipendenza, scelgo io ciò che è bene e ciò che è male, sono io fine a me stesso, non ho bisogno di qualcuno.
Una dipendenza, il rifiuto di una relazione non fisica ma morale, in termini spiccioli, arrivando direttamente al velocemente nocciolo. Al nocciolo della mia opinione, è che mentre l'albero della vita rappresenta Dio come colui che ci dà la vita, e quindi la nostra dipendenza da Dio sul piano del vivere in tutti i sensi, nel senso dell'essere nella vita e non nella morte, quindi la vita del nostro corpo, del nostro essere, fare parte dell'esistenza. L'albero della conoscenza del bene e del male implica invece il nostro rapporto morale con Dio. Se conoscere significa stabilire una unità, nel momento in cui l'uomo vuole mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male, questo può solo significare che l'uomo pretende di essere lui il controllore del bene e del male. Cioè che ora, da quel momento, l'uomo non guarda più a Dio come la fonte del bene e del male, ma vede questa possibilità, questa padronanza, la libertà in fondo di decidere ciò che è bene e ciò che è male in se stesso. È l'uomo che pretende, come poi spiega la storia del peccato originale, non solo di non morire anche se si allontana da Dio, perché il tentatore Satana dice voi non morirete,
anzi,
ma sarete veramente Dio in quanto potrete decidere da voi come condurre la vostra vita. Sarete voi a decidere, a padroneggiare ciò che è bene e ciò che è male. È l'assoluta autonomia dal creatore, in termini biologici ed in termini morali. Con il discorso degli extraterrestri non c'entra assolutamente nulla.
Certo, perché viene a mancare l'essere supremo, il creatore, colui che dà la vita e quindi che ti dà la direzione di ciò che ti porta la vita. E noi abbiamo sperimentato negli anni e nei secoli, non ce l'avamo prima, ma la storia ci parla di quello che ha portato questo potere dell'uomo di distinguere, di scegliere tra il bene e il male, e sappiamo quante volte sceglie il male, che magari può produrre a lui personalmente un po' di bene, ma può dare tanto male agli altri. Oggi noi viviamo in questa epoca dove, per amore del potere, per amore di poter decidere, di stabilire, ecco, si fanno delle cose veramente che sono, solo a pensarci a volte rabbrividiamo. Dove può arrivare la mente umana con questa facoltà di conoscenza del bene e del male?
Certo, è importante notare che nella storia del peccato originale il tentatore dice all'uomo voi sarete come Dio. E lui spiega, quindi il testo biblico ce lo spiega che cosa significa quella vicenda. Voi sarete come Dio perché non morirete mai, anche se vi allontanate da Dio. Quindi voi avrete in voi la vita, ma sarete come Dio anche perché assumerete il ruolo di Dio di essere colui che stabilisce ciò che è bene e ciò che è male.
Nella conoscenza. Cioè,
e quindi entriamo nell'ambito morale. È l'assoluta autonomia da Dio, come dicevo prima, nell'ambito biologico e nell'ambito etico. Il dottor Biglino conosce l'ebraico, conosce cioè le parole ebraiche, conosce i verbi ebraici, ma non capisce il discorso che il testo con quelle parole ci fa.
E la cosa che mi lascia perplessa è il fatto che lui debba per forza introdurre, no, gli extraterrestri in tutto questo, ecco, questa mania, no, di far capire che questi Elohim sono degli extraterrestri che ci hanno manipolati un po' geneticamente, questa necessità di quindi cancellare Dio in qualche maniera e introdurre gli extraterrestri.
Io lo posso capire. Come dicevo prima, non è lui a fare per primo,
sì,
questo,
ci sono stati
già
altri.
Lui in fondo è il divulgatore di
ha preso
quello
un po'
che
di
hanno
tutto.
Fatto altri, come dicevamo prima, non ha inventato nulla. Lui ci mette la sua competenza nella conoscenza dell'ebraico, come se essere competenti nella grammatica italiana facesse di tutti noi dei grandi filosofi. No, sono due cose completamente diverse. Una cosa è conoscere la lingua a un livello tecnico e una cosa è capire i discorsi che con quella lingua si fanno. Io riconosco a dottor Biglino la competenza tecnica. Io ho fatto qualche studio di ebraico durante gli anni della mia università, ma certamente mi inchino davanti a lui. Io non sono così fluente, direbbero gli inglesi, nella lingua ebraica, però sono in grado di ragionarci, sono in grado di usare gli strumenti e non sono meno del dottor Biglino né capire né senso. Anzi, il problema è da quale presupposto si parte. Però mi sono perso in questa mia divagazione e tu dicevi, Daniela...
No, questo bisogno, questa necessità di inserire gli extraterrestri,
ecco,
in tutto,
ecco,
questo
dicevamo,
contesto.
Dicevamo che non è il primo. Ecco, a me viene in mente questo pensiero. Quando l'uomo in qualunque latitudine, in qualunque epoca, è affascinato dal cielo, il cielo dà il senso di una realtà più grande di quella che viviamo noi. Il cielo ci porta ad altro. Anche il nostro Leopardi guardava al cielo e nella visione di questo cielo trovava un poco della sua serenità. Ed è bello immaginare che dal cielo ci venga una speranza. Ed è vero. La Bibbia ci dice che dal cielo ci viene una speranza, ma non dai cieli, non dalle galassie, non dalle stelle o dai satelliti. Ci viene dal creatore dei cieli e della terra, ci viene da Dio. Però chi da questo cielo toglie Dio e il creatore è portato a metterci dei piccoli dei.
Qualche altra cosa.
Lui ci ha messo i suoi tecnicizzati Elohim, immaginandoli alla luce dei piccoli egoisti, guerrafondai, sfruttatori dei miti mesopotamici. Mi dispiace per lui, spero che impari a guardare al cielo con occhi e con un cuore diverso.
Grazie Giovanni, alla prossima.
Pronto soccorso biblico. Attenzione alle false notizie. Un programma della Radiovoce della Speranza a cura del pastore avventista Giovanni Leonardi.